Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. E apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Marta Rossi, giornalista, laureata con una tesi sull'unica radio cattolica presente in Madagascar, Radio Don Bosco. Marta Rossi ha condotto la sua ricerca trascorrendo proprio un periodo di tempo sull'Isola Rossa, dove ha potuto documentarsi personalmente e dove è entrata in contatto anche con i giornalisti locali della stampa scritta. Ascoltiamo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Marta Rossi, tu sei una giovane giornalista della carta stampata, ma sai che la radio è il grande amplificatore delle informazioni in molti paesi detti in via di sviluppo o emergenti. Però la voce non basta. C'è bisogno di un sostegno cartaceo, di parole stampate. Una sinergia del genere esiste in molte realtà africane e una di queste è il Madagascar.
Sì, il Madagascar io lo conosco perché ho trascorso nel 2005, poco prima della laurea, 2 settimane a contatto con i giornalisti della Radio Don Bosco per appunto preparare la tesi di laurea sul giornalismo nel terzo mondo. Quindi conosco bene la realtà della comunicazione in Madagascar.
E qual è il rapporto fra stampa scritta e comunicazione parlata?
È un rapporto stretto, perché la comunicazione parlata, quindi la radio, fondamentalmente fa da megafono alla stampa scritta. Prima di tutto perché la stampa scritta non arriva in tutto il paese, principalmente perché viene distribuita soltanto nelle grandi città, quindi in questo caso nella capitale, e poi perché per l'alto tasso di analfabetismo che c'è nei paesi del terzo mondo, la radio è un mezzo di comunicazione più efficace e quindi serve anche per far arrivare le notizie che poi escono sui giornali a tutte le persone che posseggono una radio, quindi anche nei villaggi.
E quindi i giornali sono utili al lavoro di informazione?
Sì, sono utili perché fanno un po' anche da fonte per le radio.
Sì, e le testate più importanti nel mondo cattolico? E poi in quali lingue o idiomi locali?
Beh, La Croix, che è un giornale cattolico, viene distribuito anche in Madagascar e viene stampato in francese, per cui il lavoro della radio è anche quello di traduzione, cioè di riportare anche nei villaggi dove il francese non è conosciuto ovviamente, ma dove si parla il malgascio, di appunto portare in questi villaggi le notizie che escono sui media, anche quelli cattolici, come appunto La Croix, che è molto diffuso in Madagascar.
Sì, oltre alla Croix, mi puoi dare qualche altro titolo?
In Madagascar esistono 10 quotidiani che hanno una tiratura media di 30.000 copie al giorno, che in una città come Antananarivo, che è la capitale, sono poche, però un po' il costo, che comunque non tutti possono affrontare il costo quotidiano di un giornale, e un po' anche il fatto che spesso il linguaggio dei giornali non è molto comprensibile fa sì che insomma le copie non siano un numero elevato. quindi appunto 10 quotidiani in Madagascar, il migliore perché ha anche un ampio respiro internazionale, è Le Nouvelle, che appunto viene considerato anche dagli esperti del settore, quindi anche dai giornalisti, il più attendibile per avere anche notizie che arrivino dal mondo.
Tu hai conosciuto i colleghi malgasci, hai fatto questo stage con loro, che giudizio ti sei fatta della loro preparazione?
Loro vengono innanzitutto formati, almeno quelli che lavoravano alla radio, Don Bosco, sono stati formati dall'Università Cattolica, che ha anche un ramo di comunicazione sociale, e dagli stessi salesiani, che hanno applicato il metodo preventivo di Don Bosco anche alla comunicazione, quindi a formare questi giovani giornalisti che sono agguerritissimi, che si buttano in mezzo alla strada ogni giorno a cercare notizie, perché ovviamente le agenzie di stampa non ci sono e quindi loro devono anche essere fonti di loro stessi in
e
qualche modo.
E quindi sono collettori di notizie. Mi hai raccontato che sono estremamente simpatici, disponibili,
loro...
con te che eri una straniera, ti proteggevano in qualche modo.
Sì, perché mi hanno portato, mi ricordo benissimo, una conferenza stampa del ministro della salute malgascio, e in quel caso, come non mi era mai capitato in vita mia, io ero quella diversa, perché ero l'unica bianca in una sala di tutte persone di colore, quindi in qualche modo sono stata protetta dalla collega che era con me in quell'occasione, insomma.
E ti davano informazioni, non erano gelosi delle loro conoscenze di fronte a te, straniera?
Assolutamente, ho vissuto 2 settimane in completa simbiosi con loro, nella radio, ascoltando i loro programmi, e loro mi aiutavano ovviamente a comprendere, perché la radio trasmette in malgascio, quindi io non avevo assolutamente comprensione in questo, ma loro mi hanno aiutata e hanno fatto buona parte del lavoro della mia tesi, lo devo a loro, insomma.
E qual è l'impatto dei media cattolici sulla società civile?
È un impatto importante, perché la Chiesa in Madagascar si serve anche e soprattutto, ma non solo in Madagascar, anche in altri paesi del terzo mondo, in Africa, dei media, quindi fondamentalmente della radio, perché poi è quella che è, diciamo, l'altoparlante della comunicazione in Africa, per arrivare a più gente possibile. In tutti i villaggi c'è una radio.
Quindi è una situazione comune in molti paesi d'Africa.
Sì, 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 sì. Tanti missionari hanno iniziato l'attività pastorale proprio partendo da una radio.
Ah sì, attraverso la radio hanno diffuso la parola.
Sì, per arrivare anche nei villaggi dove magari per motivi logistici, per motivi di spostamenti non potevano arrivare, lì hanno messo una radio, una stazione e hanno trasmesso.
Sì, difficoltà di trasporti, di viabilità,
sì.
Eccetera. Beh, i monzoni, la pioggia, eccetera, eccetera. E tu hai avuto l'impressione che la Chiesa malgascia sia interessata, sostenga questi mezzi di diffusione della parola?
Fin dalla fondazione di Radio Don Bosco, che è avvenuta nel 96, i salesiani hanno sempre avuto una mano importante, un aiuto importante da parte della Chiesa malgascia. Addirittura quando io sono stata lì nel 2005, ma credo che poi sia partito il progetto, la Chiesa malgascia aveva in mente di realizzare una rete di radio cattoliche che potessero arrivare in tutto il paese, anche laddove fino a quel momento non era stato possibile arrivare per problemi tecnici e anche di soldi, insomma.
Sì, però adesso la situazione politica sia un po' complicata e ho l'impressione, da quello che so, che sia più difficile attuare questo programma di diffusione.
È difficile, però allo stesso tempo, proprio per questa situazione, in questa situazione di grave crisi istituzionale e di guerriglia civile che c'è nel paese, le radio cattoliche riescono ad arrivare, a far arrivare notizie anche a noi. Mi è capitato di leggere casualmente su quotidiani, ma anche su settimanali, testimonianze del direttore della Radio Don Bosco, che è il Don Luca Treglia, che è un italiano peraltro, che vive lì da tanti anni e che raccontava quello che succedeva, perché spesso le fonti nel terzo mondo, per il terzo mondo, per noi sono proprio questi missionari che vivono ogni giorno a contatto con la realtà.
Oltre la Croix di cui mi parlavi e Nouvelle, ma nel mondo cattolico ci sono delle testate culturali, teologiche, qualche cosa che sia, sempre rispetto alla stampa scritta, una fonte di informazione?
Quando sono stata io in Madagascar, loro producevano dei libretti molto piccoli, molto veloci, scritti in maniera molto semplice, per far conoscere la vita di Don Bosco, e quello era un modo per evangelizzare in qualche modo, insomma, per far arrivare il messaggio dei salesiani, ma questo lo hanno fatto anche i gesuiti, per arrivare appunto nei villaggi. Quindi il modo che avevano i missionari presenti nei villaggi di campagna, che sono poi quelli più isolati, dove non c'è la corrente elettrica, dove non c'è il telefono, dove non c'è niente, era proprio quello: educare anche nelle scuole, per esempio, tirate su dai missionari, educare alla vita cristiana tramite queste pubblicazioni molto piccole, molto veloci, con una scrittura rapida e semplice per arrivare anche ai bambini, magari.
Sì, mi pare che sia stata tu a raccontarmi che c'è la lettura di villaggio. Cioè,
sì,
arriva
sì,
un giornale, arriva una pubblicazione, allora i capi del villaggio radunano la gente, c'è qualcuno che legge un giornale di 6 giorni prima, 15 giorni prima, 20 giorni prima, con quello che c'è scritto dentro.
Sì, perché magari un paese dista anche 30-40 chilometri dalla capitale, ma per arrivare alla capitale magari una persona può impiegare anche 6, 7, 8 ore, per cui insomma anche la distribuzione dei quotidiani in questi posti sarebbe impossibile.
E la preparazione culturale dei tuoi colleghi malgasci, hai detto che alcuni di loro escono dall'università, dal punto di vista così dell'informazione in generale, com'è?
Ce n'era una in particolare che si chiama Fara, che all'epoca aveva 30 anni, quindi insomma era molto giovane. E lei era figlia di persone benestanti in Madagascar e ha avuto la possibilità di studiare a New York e a Parigi. Quindi, diciamo, anche lì chi accede a questa professione di solito viene da una famiglia che gli permette di studiare anche appunto all'estero, per esempio, soprattutto a Parigi, perché Madagascar è un'ex colonia francese, sì. Quindi le comunicazioni con Parigi sono più semplici e chi può permetterselo manda i figli a studiare fuori, magari poi per farli tornare e rendere anche un servizio al paese, perché loro erano animati da un forte servizio per il paese.
Sì,
per
infatti i malgasci si considerano un mondo a parte rispetto all'Africa continentale.
Sì, sì, sì. Un po' geograficamente sono separati, ma anche culturalmente vivono con molta passione il servizio, proprio per essere a servizio della loro gente e del loro paese.
Quindi tu hai avuto l'impressione da questa sinergia di carattere informativo che ci sia un fermento culturale anche all'interno del mondo cattolico.
Sì, come no. Loro sono, diciamo, è un rapporto che si è stimolato vicendevolmente. Da una parte i salesiani hanno avuto bisogno di questi giovani vivaci e preparati culturalmente per dar vita a un progetto culturale così ambizioso in un paese del terzo mondo. Dall'altra parte questi ragazzi hanno avuto la possibilità di intraprendere una carriera tramite appunto la radio che altrimenti non avrebbero potuto.
Sì, anche perché uno dei grandi rappresentanti politici di queste crisi ricorrenti in Madagascar è il proprietario della maggiore compagnia televisiva del paese.
Esatto, infatti un problema dei media che non sono cattolici in Madagascar è proprio quello, il fatto che spesso gli editori sono in qualche modo inquinati dalla vita politica e quindi non riescono a dare delle notizie che siano obiettive o a fare un'informazione corretta, e quindi a queste mancanze risponde il mondo cattolico.
Perciò questo panorama che tu fai della stampa cattolica malgascia è un panorama positivo, fra l'altro un po' ignoto all'estero, perché hic sunt leones, no? Noi pensiamo sempre questo.
Sì, è ignoto, tranne appunto per esempio l'agenzia Fides, che è un'agenzia cattolica che usa spessissimo, molto spesso, i missionari per avere delle notizie vere sul campo, reali, perché appunto quelle che arrivano dai quotidiani ai quali magari possiamo accedere sul web non sempre corrispondono alla realtà, e allora ci sarebbe bisogno di far ricorso più spesso a queste persone, a questi professionisti, perché poi anche Don Luca Treglia è un giornalista che insomma si è prestato.
Senti, ti piacerebbe ritornare in Madagascar a verificare la situazione rispetto a quando ci sei stata tu, a quando ti sei laureata, rispetto a oggi?
Sì, mi piacerebbe, soprattutto perché appunto questo momento di fermento politico e anche culturale sarebbe interessante da osservare, da studiare e anche magari da raccontare, perché no?
Marta, ti ringrazio moltissimo per questa tua testimonianza che ci è utile ai fini di questo sfogliando che va avanti da tanto tempo, e c'è poi questa tua testimonianza fresca, giovane, interessata. Grazie,
grazie
Marta.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Marta Rossi, grazie naturalmente ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. ora cambiamo argomento, vi propongo una toccante intervista di padre Vito Magno a Simona Azzori. Simona Azzori è nata senza braccia, ma è diventata una ballerina e una pittrice di fama internazionale. La sua testimonianza fa riflettere: ad appena 2 giorni dalla venuta celebrazione della giornata della vita e a 3 dalla prossima giornata del malato. Simona è milanese, ha 36 anni, ha raggiunto traguardi prestigiosi grazie alla sua determinazione. È anche molto impegnata nel sociale. Recentemente con la Fondazione Fontana è stata in Kenya, dove ha danzato per i bambini disabili, per i bambini malati di AIDS, per i detenuti e per i ragazzi di strada.
Simona Azzori, leggo sul suo sito: sorrido vivendo, sorrido amando, sorrido dipingendo e danzando. La vita con lei è proprio così benigna nonostante la sua particolarità?
Beh sì, credo che la vita più che benigna sia una grande sorpresa di emozioni. Alla mia nascita ho dovuto scoprire, io l'ho fatto in maniera molto naturale, ma ho scoperto una vita che è un po' particolare rispetto agli altri. Ho scoperto di avere 2 mani che però sono in basso e che sono i miei piedi. Quindi ho dovuto reinventare una vita tutta mia. Da me piace dire che il Signore mi ha disegnata in questo modo. Quindi non mi piace pensare che di avere qualcosa in meno, perché penso che le braccia di Simona non dovevano essere. Quindi nel progetto divino il Signore mi voleva così.
Come fa a mangiare, a scrivere e tutto il resto?
Con i miei piedi, le mie mani un po' speciali.
Che arrivano a guidare anche la macchina.
Esatto, è stato un traguardo molto bello e importante della mia vita, dove i limiti assolutamente non mi appartengono.
Come credente non ha mai chiesto a Dio il motivo della sua diversità?
Sì, pensare che Dio ti abbia creata in questo modo mi abbia molto aiutata, al pensare che non ci sia un errore, ma ci sia un Dio che ti vuole così perché c'è un motivo. Io pian piano sto scoprendo questo motivo, che sono aver scoperto la danza, la pittura, aver scoperto il modo di comunicare con le persone, di cercare in qualche modo di rendere partecipi degli altri di questo mio dono.
So che ne parlò a Giovanni Paolo II nel regalargli un suo dipinto.
È stato un incontro che porto dentro il mio cuore come uno dei doni più grandi che la vita mi ha fatto.
Simona Azzori, che dire della danza e dei suoi balletti, perfino con Roberto Bolle, il primo ballerino della Scala? È stato facile?
No, facile no. Credo che nella vita di facile ci sia ben poco, perché le soddisfazioni più grandi esistono quando sono vissute a pieno. Io ho sempre desiderato diventare una danzatrice, anche quando insomma tutti mi dicevano che una ballerina senza le braccia non era poi una cosa così semplice e tra virgolette normale da vedere. Però io ci ho creduto con la spontaneità che mi caratterizza, e i riconoscimenti sono venuti perché il mio modo di danzare dà delle emozioni altrettanto grandi. Quindi anche Roberto Bolle ha abbracciato questa mia filosofia, non solo di vita ma anche della danza.
Danza che lei ha portato perfino in Kenya.
Sì, questo è stato un altro momento straordinario, che ancora riguardando le immagini e le foto mi sembra un sogno. Io attraverso la Fondazione Fontana e il St. Martin ho avuto questo dono grandissimo di danzare, di fare i miei incontri motivazionali all'interno di università, del carcere di Nyahururu, della comunità St. Martin, e ho scoperto quanto la vita abbia un altro sapore.
Simona Azzori, cosa dice a chi le chiede conforto per le difficoltà della vita?
Dico a tutte le persone di amare la vita, di considerare la vita come un dono e di riuscire a capire in quali forme la nostra vita può prendere un valore straordinario. Papa Giovanni Paolo II diceva una cosa meravigliosa: prendete la vostra vita tra le mani e fatene un capolavoro.
Lei lo ha preso in parola. E ora quale altra barriera le resta da battere?
Sicuramente mi piacerebbe arrivare a un momento in cui le persone guardandomi vedano semplicemente una donna, una ballerina, una pittrice, una persona che ama la vita, e vedessero quello che io ho, senza fermarsi a vedere quello che invece vedono come una mancanza. Questo anche per tutte le persone, che ogni persona venga valutata per ciò che ha.
Si sente fortunata?
Molto, molto fortunata, perché ho la fortuna di avere la forza di amare la vita ogni giorno.
Grazie a Simona Tzori, grazie al padre Vito Magno. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, sesta del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, siamo nel capitolo 5. È un brano veramente molto lungo ed articolato. Ce lo spiega Don Fabio.
Ecco, stiamo passando alla parte più specifica del discorso della montagna, questo meraviglioso discorso dove vengono toccati tanti argomenti, ed è qui che viene impostata la giustizia nuova. Dice: non crediate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Ecco, questa cosa la dobbiamo ricordare. Lui non è venuto per abolire la legge. Queste antitesi, tecnicamente si chiamano le antitesi matteane, questo avete inteso che fu detto, ma io vi dico, ecco, vanno tutte comprese nella luce di ciò che Gesù dice prima di enunziarle. Dice: io non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, e perché c'è una giustizia maggiore. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Alla luce di quanto abbiamo detto, questo vuol dire che non è opposta a questa giustizia, supera, è più grande, è migliore, e bisogna superarla, la giustizia dei farisei e degli scribi. Questo vuol dire che la giustizia dell'Antico Testamento non è abolita, l'ha detto Cristo, e queste antitesi, bisogna chiedersi, ma sono antitesi o spiegazioni? Antitesi o approfondimenti, antitesi o salti di qualità? Ecco, assolutamente questa è la prospettiva in cui dobbiamo leggere, perché di fatto non è negato niente di quanto viene detto, non viene posta una alternativa, o seguo l'Antico Testamento o seguo il Nuovo. No, si segue il Nuovo, e seguendo il Nuovo si segue pure l'Antico. Perché? Perché c'è una giustizia che può essere portata a compimento da uno che è venuto, ma io vi dico, a parte l'autorevolezza che Cristo si attribuisce, ma lui lo può dire, questo non lo posso dire io a una persona, io non posso imporre a una persona di passare alla nuova economia, Cristo gli può dire questo, Cristo ha il potere di regalare all'uomo questo salto di qualità. Che salto di qualità? Agli antichi fu detto di non uccidere, e quale sarà la novità? In testo ci porrà delle nuove casistiche. Se, dice al fratello stupido, sarai sottoposto al sinedrio. Si era detto che se uno uccide viene sottoposto al giudizio. Il giudizio era il giudizio del piccolo centro, il giudizio alla porta della città fatto dagli anziani. Ecco, chi dice al fratello stupido, che è già il secondo caso, sarà sottoposto al sinedrio. Il sinedrio è l'istanza più alta, cioè il consiglio superiore della magistratura dell'epoca, è la corte di Gerusalemme che esaminava i casi più gravi. Cioè, uno che uccide, un tribunale piccolo; uno che dice un fratello stupido, il più grande tribunale. Non abbiamo il tempo in questa sede di sottolineare la paradossale intersezione di due scale: mentre sta crescendo la pena, sta diminuendo la colpa. Si passa dal uccidere all'adirarsi, al dire al fratello stupido, al dire al fratello pazzo, e poi in realtà il testo continua al arrivare all'offerta sull'altare, sottovalutando il malessere di un altro nei nostri confronti. Stiamo veramente a colpe piccole. Addirittura si arriverà nel testo a parlare di mettersi d'accordo col proprio avversario, cioè diventare amico del proprio nemico. Altrimenti si è assassini. Che cosa sta dicendo paradossalmente il testo? Sta dicendo che noi non siamo assassini semplicemente quando uccidiamo fisicamente una persona, ma quando non la amiamo. Quando la offendiamo, certamente, ma quando non facciamo il bene per lui, quando non ci mettiamo d'accordo con una persona, quando non cerchiamo la comunione con una persona, noi siamo assassini. È una scelta fra vita e morte. Molto spesso la freddezza, la distanza, l'indifferenza sono forme larvate, ma non meno esecrabili, di omicidio. La vita o è amata o è uccisa. Non c'è una vera via di mezzo. Un millimetro sotto l'amore, che cosa è? Se una relazione non è una relazione di cura verso l'altro, Che cosa è? È una nuova forma di pensare, ma non è negato il detto dell'Antico Testamento. Finalmente ha portato la sua verità, gli ha dato compimento. Ma cosa vuol dire uccidere? Vuol dire non amare. Vuol dire non cercare la comunione, vuol dire non cercare la pace. Ancora, andiamo quindi, siamo stati qui nel tempo in cui si è preso quello che per noi cristiani è il quinto comandamento, quello che per gli ebrei invece, secondo me, la loro numerazione diversa, è il sesto. E passeremo adesso a vedere il nostro sesto comandamento. E dirà: avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Ho l'occasione per ricordare una meravigliosa lettura di Giovanni Paolo II di questo testo. Che cosa è commettere adulterio? Concretamente farlo? Beh, è chiaro, già lo sappiamo anche dal comandamento sul desiderio, quello che è il nostro nono comandamento, che è illecito, che è mancanza al prossimo guardarlo con rapacità. Ma è interessantissimo ricordare appunto cosa disse Giovanni Paolo II. Chi è questa donna che questo uomo guarda con desiderio? È solamente un'estranea? E se fosse la propria sposa? A quel tempo ci fu una levata di scudi contro Giovanni Paolo II per questa definizione, e invece era di una splendida, meravigliosa attualità anche per la difesa della dignità, per esempio, della donna, e comunque la difesa della dignità di chi che sia. Un marito non può guardare la moglie con concupiscenza, perché una moglie non è uno strumento. È adulterio guardare la propria moglie come un oggetto, come uno strumento del proprio piacere. Vediamo così Gesù Cristo come sta portando a una giustizia più alta, che tutti sentiamo automaticamente più vera, più profonda, più autentica. È la giustizia che solamente Lui ci può dare, ma io vi dico che qui si tratta di trattare tutti con fedeltà, di non essere adulteri, niente e sempre, cioè essere fedeli. Noi siamo chiamati a vivere questa purezza in ogni rapporto. E poi citerà in maniera indiretta, molto indiretta, ma per la tematica invece siamo assolutamente nel campo, di quello che è il nostro secondo comandamento: non nominare il nome di Dio invano. Sarà un problema del rapporto con le parole e con il giurare e con il chiamare Dio all'interno della nostra vita. Ecco, qui si dirà che il nostro parlare è chiamato a essere sì, sì, no, no, e il di più viene dal maligno. A non giurare il falso, ma adempiere con il Signore i nostri giuramenti, cioè vivere nel Signore le nostre cose e non vivere strumentalizzando le parole, e vivere asciutti, vivere semplicemente. Il sì è sì, il no è no, il di più viene dal maligno. Mamma mia, se questa cosa qui ce la applichiamo sul serio, ma quante cose dobbiamo smettere di dire noi? Ma quante cose sono parole futili, parole, come dice il Vangelo, infondate, di cui Dio ci chiederà conto? Che vita meravigliosa, la vita di chi ha capacità di amare nella delicatezza, fino alla cura del problema dell'altro, fino alla capacità di mettersi d'accordo col proprio avversario. Quale vita meravigliosa è quella che interpreta la propria affettività e la propria sessualità come fedeltà, come autenticità, mai strumentalizzazione, sempre dono. Che vita splendida quella di chi sa comunicare secondo asciutta, semplice verità. Ecco, che meraviglioso testo per dire quanto è bella la vita cristiana.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e appuntamento a martedì prossimo.